Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un poeta e giornalista, oppure un giornalista e poeta. Ho il piacere di presentarvi Ennio Cavalli.
Salve a tutti e buon ascolto, speriamo.
Ennio Cavalli è caporedattore cultura al GR1 della RAI, ma dicevo nasce come poeta. Nasce come poeta una sessantina d'anni fa a Forlì e si naturalizza a un certo punto a Roma. Allora subito, perché questo travaso, questo trasloco che poi è stato definitivo? Agli inizi posso immaginare che un giovane degli anni 60... 47, 1947 l'anno di nascita, nel 68.
E scopriamo tutti gli
Cavalli
altarini.
Aveva proprio l'età canonica per scendere in piazza, per impegnarsi politicamente, perché questo trasferimento appunto nella capitale, da così sperimentale come immagino, poi è diventato definitivo.
Allora, precipitiamo subito nel tempo in cui io facevo l'università a Bologna. Ho studiato giurisprudenza, ma stavo molto appartato. Non ho vissuto a fondo quel periodo al quale lei allude, se non per quel senso di riconsiderazione della vita, del proprio futuro, della socialità, ma in modo piuttosto appartato, dicevo. E cioè la mia avventura era quella di partire dalla provincia, dalla cittadina di Riccione, metropoli che diventa anche internazionale d'estate, con molti influssi, con molti stimoli, però per fare quello che volevo fare, il giornalista, dovevo andare o a Roma o a Milano. E quindi c'erano questi due treni, questi due binari anche abbastanza contrapposti. L'avventura ha voluto che poi mi fermassi a Roma, ma a Milano andavo anche con delle canzoni. A quei tempi, avendo studiato pianoforte, mi sono mantenuto gli studi facendo il pianista nei gruppi, scrivevo canzoni, ho avuto un contratto con Gino Paoli, scrivevo canzoni da cantautore senza avere la voce, e quindi Milano in quel caso era la sede giusta. Poi a Roma incontrai dei grandi maestri che mi accolsero, Zavoli e Fellini, il grande giornalista
e il poeta
visionario, insomma. Sì, che per me è sempre stato un riferimento, l'aria di casa, sì, andare a ritrovare le mie radici dentro le loro storie.
Però era possibile farlo in una città che in quegli anni era un po' casa di tutti, Roma appunto, che ospitava, come ha sempre fatto del resto, cosmopolitamente personaggi di provenienza diversa, e che ha continuato evidentemente per tutti voi a mantenersi come quest'humus comune, ma in nome di cosa?
Ma Roma è sempre stata accogliente.
Con radici così forti, insomma, nella vostra terra.
Beh, certo, i romagnoli non sono certo la maggioranza degli immigrati.
Parliamo di quegli anni.
Non lo erano neanche allora, però questi punti forti, c'era anche, non so, Florestano Vancini. E poi allargando all'Emilia, allora sì, un'infinità, io incontrai anche Giorgio Bassani.
Vabbè, tra l'altro,
c'erano dei grandi maestri, questo è un po' il problema di oggi, difficile individuarli. Tanto che a un certo punto decisi di mettere a fuoco e a nudo le mie radici intervistando 32 di questi grandi personaggi dell'Emilia-Romagna. Il libro si intitola Dei paesi tuoi e sono riuscito in quel caso a intercettare anche dei grandi vecchi, che mi fa un po' impressione citare ora perché sembrano di un altro mondo, e lo erano, un piede nell'Ottocento. Riccardo Bacchelli, ad esempio, tra i non emiliano-romagnoli Aldo Palazzeschi, tra i romagnoli Marino Moretti, tra i grandi vecchi anche Giuseppe Prezzolini.
Allora, a parte questo libro che ha citato, bellissimo, vogliamo ripetere il titolo e l'editore che raccoglie queste interviste?
Dei paesi tuoi, Maggioli Editore, è un libro che ha la sua età, ma forse non la patina di antico, perché le ho rilette alcune di queste interviste a Fellini, ad Antonioni, poi c'era anche Lucio Dalla, Milva, sono ancora ecco. Piuttosto belle e approfondite, c'erano le foto di Folco Quilici.
A parte questo titolo che ci stigmatizza una metà di Ennio Cavalli, che è la metà del cronista, dell'intervistatore, del giornalista, vorrei citare alcuni titoli invece di Cavalli, prosatore e poeta soprattutto, che di per sé sono i titoli stessi poesie, in versi, indizi di versi, indizi di proprio di lettura poetica della vita. Per esempio, libro di storia e di grilli, libro di scienza e di nani, bambini e clandestini, l'imperfetto del lutto, il poeta è un camionista, mi avvicino ai tempi nostri. Il massimo per me è Poesie con qualcuno dentro, pubblicato da Aragno, credo sia uno degli ultimi. So, mi ha raccontato Ennio Cavalli prima di iniziare questa conversazione, che sono in uscita due testi nuovi. Uno è stato presentato nei giorni del Salone di Torino, adesso magari ce lo dirà personalmente, ma un altro è in preparazione e vedo qui sul tavolo il manoscritto, La cosa poetica, che è idealmente la continuazione di altri testi di Ennio Cavalli. Ho citato La poesia è un camionista, che trasversalmente si occupano di fornire un'identità appunto della cosa poetica, della sostanza poetica nella realtà di tutti i giorni, perché rischio un po' qual è sempre stato, che il poeta si rinchiuda, si isoli nella sua famosa torre d'avorio, maturando e macerando dentro di sé le emozioni, eccetera. Per uno che di professione ha scelto di fare, come ci ha appena detto il giornalista, questo rischio è lontanissimo. E anzi, la prossima domanda che vorrei fare a Ennio Cavalli è: ma come fa un giornalista a non essere anche poeta, come invece molti nostri colleghi si trovano a fare, a contrapporsi anzi alla figura del poeta, a buttarci addosso uno spirito di rude aderenza alla realtà che sarebbe quanto di più lontano dalla poesia? Come fa invece?
Sì, ci sono diversi modi di fare il giornalista
e diversi modi di fare il poeta.
Certamente, io mi attengo a un'espressione nobile, che è quella del mio maestro Sergio Zavoli, testimone del tempo. Così si intitolava uno dei suoi libri, ma è proprio questo. Il giornalista che sgomita, il giornalista che ama la pura notizia,
lo scoop, che
rischia di diventare cinico, di fare dell'informazione a buon mercato, o anche il giornalista che sta per destino dietro al desk, fermo ad analizzare le notizie che vengono dalle agenzie. Non è quello il tipo di lavoro che mi ha affascinato e sulla onda del quale mi sono messo in viaggio. E ho fatto l'inviato, ho sempre fatto l'inviato, cominciando, ahimè, da tempi bui, ecco, altro che 68, era il 76 e oltre, gli anni di piombo. L'assassinio della scorta di Moro, il rapimento Moro, io ero là in via Fani a seguire quelle cose. E da lì un'idea di cronaca che diventa anche presenza e coscienza dentro la società, della quale in qualche modo interpreti i bisogni, i valori, le notizie, appunto. Quindi un giornalismo d'autore, quindi un giornalismo che dà molta importanza anche allo stile. E lo stile è un po' la spiegazione di tutto. È bellissimo poter immaginare o illudersi di arrivare ad avere uno stile anche come giornalista radiofonico. Poi c'è questo grande lavoro di cerchi concentrici, per cui si sa che una cosa che può essere detta dentro uno spazio di 10 minuti può essere anche raccolta, riunita, riassunta in un minuto o in 50 secondi. Tutto questo è una grande esperienza che in qualche modo è la stessa della poesia, perché anche in poesia si fanno i bagagli mettendo nel beauty case il minor numero di cose possibili ma necessarie per affrontare il viaggio del discorso, della parola, della testimonianza.
Possiamo dire che questa testimonianza sulla realtà che anima, che fa muovere il giornalista, sia dunque la stessa che anima il poeta, che chi più chi meno in percentuale diversa, in proporzione diversa, si porta dietro questa tendenza, di questo compito, no? Questa missione di trovare una traccia nella realtà, una testimonianza nella realtà. E dunque che sia inevitabile il rapporto con il reale, con quello che accade.
Direi proprio di sì. Enzo Biagi diceva: per fare il giornalista occorrono tre doti: curiosità, buona salute e un paio di scarpe robuste.
E il fabbisogno del poeta.
Per ugualmente. Il poeta credo che ci voglia curiosità, buona salute, nel senso anche di una sorta di strana gioia. Non voglio dire la parola ottimismo, ma anche nella malinconia, nella tristezza, quella voglia di scoprire quello che c'è di inedito dentro la vita, le storie,
il Cavalli,
il destino.
Parla di una pepita, e questa pepita è un po' l'oggetto, no, di questa ricerca trasversale che ha occupato i suoi giorni di giornalista e di poeta. Trovare sta pepita della poesia un po'
senza farsene una condanna, ma c'è nella vita di tutti i giorni, nelle pieghe della nostra giornata, quell'elemento poetico, quella specie, sì, chiamiamola pepita, ma confusa col terriccio comune. Sta tutto lì il fatto, intercettarla e poi eventualmente depurarla. Ma questo è una cosa che può fare chiunque di noi, non c'è bisogno di avere l'investitura né di intellettuale né tantomeno di poeta con la P maiuscola, ma è quella attenzione e anche quella rilassatezza, quella spensieratezza tutto sommato, che consente di trovare qualcosa di poetico, che può essere di tenero ma a volte anche di irritante, se vogliamo, di espanso, di non prevedibile, di nuovo, di giocoso, di ironico, che abbia dentro questa piccola luce, questa piccola sorpresa. Allora qui si potrebbero fare degli esempi, ma voglio dire che questo tipo di lettura della realtà è uguale sia per il poeta che per il lettore di poesia, ovvero ci possono essere delle cose che ci devono colpire, e quello significa che abbiamo la sensibilità pronta, le antenne alzate, e quello riguarda tutti. Che poi quella pepita, quella forma di accoglienza della cosa nuova che c'è, che ci viene incontro, possa essere poi levigata, modulata, c'è il lavoro dell'orafo, il lavoro del poeta, ed è forse la poesia va a finire nei libri, l'altra però resta nella vita. Ma posso fare un esempio? No, non si capisce. Una
Stavo
cosa
per chiedere una lettura anticipata dal manoscritto di La cosa poetica, che vedrà la luce l'anno prossimo, edito da Rosellina Archinto.
Sì, io
sono,
dico,
appunti
che
sulla cosa
sono,
poetica.
Sono tutte pagine in prosa, secondo me. Il poeta deve essere prima di tutto uno scrittore con uso di poesia, come una trattoria con alloggio, diciamo così. Io e il mio amico Gianni facevamo una passeggiata lungo i canali di Cesenatico, di sera, dopo cena, a fine inverno. All'improvviso Gianni esclama: «Guarda la primavera!» C'era un fiore sull'argine, tra rimosugli di neve, appena sbocciato, color della luna. Il mio amico avrebbe potuto benissimo dire: «Guarda quel fiore!» Sarebbe stata comunque una sorpresa. Invece, bypassando il fiore e chiamando in causa direttamente la primavera, Gianni voleva dire che la buona stagione stava facendosi largo non solo in quel fiore, in quel posto, in quel momento, ma in tanti altri fiori, posti e momenti che non potevamo neppure immaginare. Questa è la differenza che passa tra una cosa comune e una cosa poetica, un colossale non nulla, che poi il poeta, come l'orafo, fonde, forgia, lucida, incide e leviga, ma la partenza buona resta quella di Gianni.
Questa è la voce di Ennio Cavalli, poeta e giornalista, in quanto giornalista e caporedattore cultura al GR1 della RAI, in quanto poeta ha firmato una gran quantità di raccolte fin dagli anni 70, e questo brano che abbiamo sentito appunto è ancora inedito, sarà inserito nel piccola antologia di frammenti alla ricerca di una definizione appunto della cosa, della realtà poetica, vorrei dire che questa,
sì, questa essenza primordiale che appartiene a tutti, non è solo del poeta.
Ecco, quindi è accessibile a chiunque abbia l'attenzione, abbia il taccuino del giornalista, diciamo, e del poeta a disposizione. Double fast, lei da qualche parte racconta.
Ma anche dell'uomo comune che,
certo,
ha voglia di indovinare nella vita qualcosa di spregiudicato.
Questo taccuino double face che può essere a disposizione di chiunque. Un altro aspetto double face della esperienza professionale di Ennio Cavalli è quella dell'età adulta e dell'età infantile. Spesso ho ritrovato nelle poesie che ho spiluccato qua e là tra le varie antologie in rete, ho trovato una certa preferenza per un destinatario ideale, che è quello appunto del bambino, del figlio, di se stesso rimasto piccolo. E sono altre due facce della stessa persona, di chiunque di noi, del poeta particolarmente, del giornalista, che insomma mantengono tratti comuni: una immensa innocenza fatta di curiosità, di capacità di sorprendersi, di giocosità nei confronti della vita, da una parte, e sul versante adulto la consapevolezza che questo atteggiamento è il massimo tesoro dell'essere umano.
Il bambino resta dentro, il poeta non è un fanciullino, mi dispiace smentire Pascoli perché oggi come oggi sarebbe lavoro minorile. Il poeta è un adulto e anzi credo che il poeta vecchio faccia buon brodo. Picasso diceva: ci ho messo 80 anni a imparare a dipingere per imparare a dipingere come un bambino. Che
oggi
poi voleva dire
darei.
Ci ho messo 80 anni per imparare a dipingere come Picasso, voleva dire in realtà.
Certo.
E quindi questo bambino
diceva
che resta dentro,
diceva che da bambino non sapeva che cosa avrebbe dato per dipingere come un vecchio, no? Ma che da vecchio
questa onda, diciamo così, inconsapevole, nativa, che può far riferimento all'idea del bambino e dell'infanzia, in realtà è sintesi di tutto il vissuto e di tutta l'esperienza e la cognizione che la vita porta. Allora, se si riesce a mantenere un po' di freschezza dentro questa parte di anima, il gioco è fatto, perché il bambino è un po' come un io costante che ti ricorda chi eri, anche un riferimento alla necessaria umiltà che serve per fare queste cose, cioè permettersi a parlare a volte anche a nome degli altri. Tra i grandi amici romagnoli che mi hanno fatto da maestro, anche Tonino Guerra. Tonino Guerra, a parte che aveva un amico che si chiamava Gianni anche lui, ma c'era anche un contadino della Valmarecchia col quale lui dialogava di tutto. E una volta in una giornata in campagna gli chiese: ma secondo te Dio c'è? Questa era la domanda del poeta al contadino, e il contadino rispose davvero poeta, disse: ma se dico che c'è può essere una bugia, se dico che non c'è può essere una bugia ancora più grande. E Tonino commentava: queste cose dovrebbero arrivare all'orecchio del Papa, forse gli sono anche arrivate.
Forse, chissà, gli stanno arrivando adesso. Io vorrei proporre all'ascolto dei nostri amici una poesia che ho scelto fra le tante che mi sono corse sotto gli occhi nelle ore che ho preparato questa intervista. Cartografia dell'universo primitivo.
Dal libro di storia di Grilli, che poi è riunito, questa è la mia trilogia, libro di storia di Grilli, libro di scienze di Nani, libro di sillabe, riunito in libro grosso.
Che ha vinto il Viareggio, anno?
Nel 2009, il Viareggio Poesia.
Viareggio Poesia del 2009. Libro di storia di Grilli invece risale al 96, appunto da cui è tratta questa poesia. Le galassie, mandorle sbiancate, conservano l'intonaco di un paese fantasma, orti luminosi, radici del cortocircuito. Ci fu un inizio per gli odori, le cellule, l'infelicità e il ragionamento. Il primo istante divampò in continenti di scintille e ancora si allarga, scandalo sidereo. da quale davanzale segreto partì il colpo di doppietta, la corsa parallela del tempo e della luce. Però un esempio di come la poesia si lasci contaminare dalle curiosità scientifiche, dai grandi temi della filosofia, appunto della scienza, qui sfioriamo Einstein. Un esempio appunto di come il poeta non stia da un'altra parte, nel caso di Ennio Cavalli, ma stia attaccato alla realtà, all'esperienza. Insomma,
sì, ma più che riferimento alla scienza è la realtà. Siamo tutti quanti, io, lei, i mobili che ci circondano, il microfono, l'immatura di stelle. Fu quella stella prenatale che, esplodendo, ha trasferito nell'emoglobina, nelle zolle di terra, tutti i suoi residui, i suoi minerali, e guai se, facendo le analisi, non c'è quel tanto di ferro, di calcio nel nostro corpo. Quindi il destino è quello, una grande avventura imprecisata. Veniamo dall'alto di sicuro, non si sa bene quale sia questo alto, ma dall'universo. E ci ha inculcati la vita.
Volevo aggiungere che questi versi sfiorano il tema di Dio, evidentemente, quantomeno già citato a proposito del contadino amico di Torino Guerra, sfiorano comunque il tema di un oltre che non compare, insomma, esplicitamente nei temi trattati da Cavalli, ma che anche questo inevitabilmente ci accompagna e percorre le nostre giornate.
C'è un'aura di impronunciabilità, questo sì, quando si approfondiscono le cose.
E chissà che questa aura di impronunciabilità, la coscienza di questa impronunciabilità non sia il fondamenta, non sia proprio in questo il fondamenta della ricerca definitoria di Ennio Cavalli, proprio sulla famosa pepita della poesia, se non sia la veste, insomma, questa della sua ricerca.
Fellini diceva: nulla si sa, tutto si immagina. In questo senso siamo muniti.
Vorrei ricordare che c'è un altro libro appena uscito di Ennio Cavalli, questo appena uscito, ripeto, presentato al Salone di Torino, L'imperfetto del presente, poesie con qualcuno dentro, più 25 inediti, L'imperfetto del lutto, poesie con qualcuno dentro, più 25 inediti, sono stati raccolti in un unico volume che si intitola Trattativa con l'ombra, edito anche questo da Aragno. Sarà in libreria, insomma, a breve.
Questo libro, Trattativa con l'ombra, è un po' un canzoniere d'amore sottratto al lutto. C'è dietro un lutto, e la persona amata che non c'è più, e quindi questa elaborazione del lutto è andata a gioco forza, fortunatamente, insieme all'elaborazione del tutto. Per cui ci si ritrova anche a pensare alle cose che non vanno. Mi sono ritrovato anche a scrivere delle poesie civili in questo momento nel nostro paese. Certamente l'auspicio è sempre quello, nell'addormentarsi, di immaginare qualcosa che non si è immaginato finora, fino al giorno prima, fino al momento prima. E andando avanti con l'età, questa è anche una bella cartina di tornasole. Se ti viene in mente un'idea che ti sembra originale, quasi sicuramente lo è, se non l'hai pensata prima, e tu con tutto il tempo che hai avuto a disposizione. E quindi è un dono della natura.
Grazie Ennio.
Grazie, grazie a voi.
Sei poeta. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra. Thank you.